Allora, le 12 e 15 minuti primi, venerdì 18 giugno 2021, all'ascolto di Radio Onda Rossa, e diamo il benvenuto, anzi il bentornato nel suo caso, a Davide Wender, che è venuto qui a presentarci, a portarci la sua fatica, poi ci racconterà anche di quanto tempo. Questo libro che si chiama Piccola borghesia tra socialismo e fascismo, che è uscito proprio da pochissimi giorni. Allora,
buongiorno a tutti.
Intanto buongiorno a te, diciamo, per i pochi che non ti conoscono, diciamo che sei un antico militante dell'università e che poi dopo mille peripezie sei passato all'editoria e attualmente sei il cotenutario della libreria Odradek, nonché fondatore delle omonime edizioni.
Sì, la libreria nasce nel 1998, sono quasi 25 anni di storia, una bella libreria che con fatica, con amore, con passione teniamo aperta, e diciamo è il contributo civile che diamo a questa città semidistrutta dalla
politica
istituzionale.
Con molta fatica, ma ci si prova. Allora, un libro, quello che presenti oggi, che è il frutto, diciamo, di studi e fatiche molto lontani nel tempo e che poi, per ironia della sorte, andiamo a presentare in una giornata in cui assistiamo a scene che potremmo definire tranquillamente degli anni venti, peraltro proprio in un ambito geografico molto significativo, come quello della provincia industriosa e industriale del settentrione. Allora, anzitutto, come ti è venuto in mente questo libro, questa pubblicazione? Il tentativo è quello di capire che cosa ci sia stato alla base dell'avvento del fascismo all'inizio degli anni venti. Si tratta di un tema classico della storiografia, ma insomma che fornisce ancora molto materiale a disposizione e molti spunti.
Beh, diciamo che mi assumo anche una grande responsabilità, perché è un libro molto innovativo. Vogliamo dire che è un libro revisionista. Secondo me la storiografia e la ricerca è sempre revisionista, perché più si va avanti con gli studi, eccetera, e più si acquisiscono materiali e più si rielabora, diciamo, la memoria. E questo libro è stata una fatica immane, anche perché io non ho titoli, non sono un accademico, non faccio lo studioso di
non hai titoli ufficiali, sì, mettiamola così.
Vivo la mia vita nella precarietà come tutti, per cui ci arrabattiamo per campare, per tirar su uno stipendio, eccetera eccetera, però sono molto contento perché sono riuscito a portare a termine questo lavoro. E infatti io ti chiedo, ti è piaciuto il libro innanzitutto, perché tu l'hai letto,
altrimenti non starei qui.
Ma è importante questo, perché oltretutto ci tengo a dire anche un'altra cosa, non ce la cantiamo e non ce la suoniamo, nel senso che questo libro ha avuto diversi passaggi. Innanzitutto è la collana diretta a Davide Conti, e per cui ho dovuto passare il primo esame. Poi naturalmente il mio grande riferimento, il mio grande maestro di scienza, è il professor Claudio Del Bello, che è il presidente della casa editrice, e adesso sta in pensione e insegnava storia della filosofia moderna e contemporanea a Villa Mirafiori. E poi devo ringraziare due accademici che sono stati veramente molto carini, perché hanno preso questo libro, l'hanno letto e mi hanno dato l'ok finale: Ermanno Taviani, che insegna storia contemporanea a Catania, e Andrea Attar, che insegna economia politica a Tor Vergata. E per cui diciamo che uso questo termine, il prodotto è un prodotto garantito, insomma, ecco. Infatti chiunque lo sta leggendo ha un'ottima impressione, ti lascia sicuramente qualche cosa. È un libro scientifico, perché è un lavoro che si basa su una ricerca di archivio molto approfondita, che si è svolta durante gli anni. Tutto inizia praticamente 30 anni fa, quando io seguivo i seminari su miseria della filosofia a Villa Mirafiori, tenuti dal professor Claudio Del Bello. Perché miseria della filosofia? E qui entriamo subito all'inizio. Perché lì ebbi
filosofia della miseria, come poi
sì,
suggerisci.
Un'illuminazione, perché magari non tutti lo sanno, ma il fascismo nasce nel 1911, la mentalità fascista, nel circolo Proudhon in Francia. E Proudhon è stata la grande bestia nera per Marx dal punto di vista teorico, perché Marx lo tacciava di essere proprio il teorico della piccola borghesia. E tant'è che Proudhon scrive Filosofia della miseria e Marx gli risponde con Miseria della filosofia, che è un libro importantissimo secondo me, poco conosciuto dalla critica, in cui Marx dice una cosa molto, molto chiara: la piccola borghesia, chiamiamola anche i ceti medi, saranno i protagonisti delle rivolte sociali da qui in poi. Certo, Marx non poteva mai immaginarsi che tutto questo si sarebbe tradotto in Italia, in quel laboratorio degli orrori che è stato il ventennio fascista, però ci ha azzeccato. Per cui diciamo che il libro parte da questa considerazione, e lì ho iniziato ad approfondire il tema, insomma.
Allora entriamo subito nel tema. Hai parlato di questa, diciamo, epifania francese del fascismo, almeno della mentalità fascista. Come mai poi viene esportata?
La domanda che subito dopo mi sono posto e ci siamo posti è la seguente, cioè: ma se il fascismo nasce in Francia come mentalità, come idee, come struttura di pensiero, diciamo, come progetto politico, ma perché attecchisce in Italia e non in Francia? E questa è la prima domanda che uno si deve porre, alla quale va data una risposta, perché altrimenti non si capisce. Allora, qual è il problema? Che le epidemie, noi sappiamo che si propagano attraverso l'aria, attraverso i soggetti che si spostano, attraverso, soprattutto nella globalizzazione, nello spostamento delle merci. Sappiamo che, per esempio, appunto, prima tu accennavi alla tragedia capitata oggi che riguarda il settore della logistica, ci sono stati dei casi epidemici, per esempio dentro Bartolini o TNT eccetera, perché sembra che il cartone
è particolarmente,
sì, come dire, attrae il virus e lo trattiene, diciamo, per un certo periodo, ecco, insomma. Per cui ci sono stati dei casi. Ora sappiamo che le pandemie si sviluppano in questo modo. Le idee vengono portate attraverso le spalle degli uomini e delle donne. Allora, quali sono questi uomini e queste donne che nel ventennio si rappresentano nella mentalità fascista e in tutta l'articolazione, diciamo, del pensiero fascista che nasce nel circolo Proudhon in Francia? E da lì abbiamo iniziato a fare la ricerca. Ora, diciamo che anche per non risultare pesanti rispetto a chi ci sta ascoltando, la storiografia, soprattutto da Renzo De Felice in poi, ha individuato nei ceti medi emergenti, e cioè nei colletti bianchi, diciamo, il fulcro della base sociale del fascismo del ventennio. E io su questo ho trovato subito delle problematiche, perché noi parliamo di ceti medi che erano emergenti, per cui emergenti vuol dire ancora non erano sviluppati, soprattutto in Italia, dove lo Stato ancora non esisteva, perché i ministeri ancora non erano sviluppati, la burocrazia dello Stato eccetera eccetera non aveva ancora uno sviluppo, diciamo, massificato. E per cui la piccola borghesia degli anni 20 era soprattutto la piccola proprietà contadina, ed erano soprattutto i contadini piccoli proprietari. Altro problema su cui mi sono imbattuto è che il contadino, essendo brutto, zozzo e cattivo e analfabeta, non ha mai avuto il palcoscenico della storiografia, tant'è che in tutta la storiografia sul ventennio i contadini, ci sono accenni, per carità, alle lotte nelle campagne eccetera, però, diciamo, vengono sempre tenuti al margine, quando invece un autorevole diciamo personaggio che si chiama Grigo Serpieri, che è stato il teorico delle bonifiche, e tu che hai letto
autorevole
il libro,
è fondamentale poi, anche per il post
45, esatto, poi casomai ci diremo due cose su Grigo Serpieri. Negli anni 20, per esempio, attacca alcuni giornalisti dicendogli: ma scusate, ma voi state parlando dei ceti medi emergenti, mi sembra che usa addirittura una parola simile,
ma ci sono quelli già emersi, però.
Ma non vi rendete conto che l'Italia al 90% è un paese agricolo e che la base sociale nostra del fascismo è tutta quanta nelle campagne? Per cui da qui inizia poi tutta la ricerca, ed è uno studio praticamente. A me è piaciuta molto una definizione che trovate poi nel libro, e che io ho in qualche maniera modificato, cioè fare la storia del fascismo significa fare la storia della piccola borghesia, cioè la storia dei ceti spuri, che hanno caratteristiche e presenza in particolare nel nostro paese. Nessun altro paese europeo in quel periodo aveva una formazione sociale così massificata. E, per cui io non faccio altro che analizzare l'evoluzione di questa piccola borghesia, in particolare la piccola proprietà contadina, dalla fine della prima guerra mondiale e arrivo fino ai giorni nostri.
E in che modo tutto questo poi si è relazionato con nascente fascismo?
Allora, per essere molto schematico, faccio questo esempio, no? Adesso magari senza scadere nella politica, perché dobbiamo mantenere la scientificità dell'analisi, insomma, ci tengo a questo. Però, allora, voi immaginiamoci questo scenario, no? Innanzitutto la fine della prima guerra mondiale. Cioè, deve essere stata una cosa pazzesca, perché la povertà, cioè, proprio era massificata. Oltretutto, noi venivamo, cioè, i contadini erano morti nelle trincee.
Al contrario, come segnali tu, di molta parte della classe operaia, che invece,
esatto,
dovendo mantenere la produzione,
esatto,
era rimasta
quel
a lavorare.
Poco di classe operaia concentrata soprattutto nel triangolo industriale Torino, Genova e Milano. Come dire, lavorava dentro le fabbriche perché producevano le armi. Tant'è che c'è tutto uno scontro proprio di sociale tra i contadini che interpretavano come attaccavano gli operai, perché dicevano: voi state dentro
imboscati
fabbrica,
a lavorare,
imboscati, noi invece siamo costretti ad andare a morire nelle trincee. Oltretutto tutta forza lavoro, ma dal punto di vista delle braccia tolte all'agricoltura, per cui tu
che voleva dire immensi appezzamenti,
esatto,
lasciati a
tu
se
pensa, stessa. Tu pensa che tragedia sociale, oltre che umana, no? Per cui finisce la prima guerra mondiale, c'era la miseria più
poi
diffusa.
Arriva anche la spagnola, subito
arriva
dopo
la spagnola, eccetera eccetera. Che cosa succede? Che questi contadini ritornano e ritornano, diciamo, abbastanza incazzati, e cominciano ad occupare le terre, mentre i socialisti propongono la socializzazione delle terre, e questi già vivevano in una struttura polverizzata dal punto di vista della proprietà, e pretendono di diventare piccoli proprietari, e per cui c'è un'ulteriore polverizzazione e frammentazione della proprietà. Calcolate che in quel periodo, dalla fine della prima guerra mondiale fino agli anni 20, ai primi anni 20, per cui ancora non c'era stata la marcia su Roma, si formano in pianura padana circa 500.000 nuove proprietà, quasi
tutte di dimensione piccola,
originaria di capitale, piccole proprietà che sono la base sociale del fascismo. Ora, questa base sociale si comporta in maniera veramente molto, molto contraddittoria. Perché cosa succede? Che noi immaginiamoci che anche in quel periodo i mercati spingono, no? E spingono per l'innovazione. Vi faccio questo esempio. In quel periodo, nelle altre parti d'Europa, apro una brevissima parentesi, anche in Germania il nazismo ha la sua base sociale nella piccola proprietà, attenzione, per cui questa è una caratteristica che riguarda tutti i fascismi. I mercati spingono, tant'è che negli Stati Uniti, in Inghilterra, in Francia, ma anche poi in Germania, la proprietà si ricompone. Perché? Perché il capitale e l'industrializzazione entrano dentro le campagne. Faccio questo esempio, non c'entra niente. Entra la mietitrebbia, entrano i macchinari, la tecnologia. In Italia tutto questo non avviene. Innanzitutto perché non c'è uno Stato, non c'è ancora una borghesia formata, e c'è una polverizzazione della proprietà che fa da ostacolo alla, diciamo, all'accorpamento e all'industrializzazione dell'agricoltura. Per cui diciamo che c'è una arretratezza strutturale dal punto di vista del capitale nel nostro paese. Questa piccola proprietà sente il mercato che spinge e pensa in modo anticiclico di mettersi in salvo rappresentandosi nel fascismo. Questa è la prima considerazione. Apro un'altra parentesi. quello che è successo negli anni 90 nel nord-est.
E che succede tuttora poi, perché diciamo in molta parte sì, è rimasto.
Poi vedremo, perché devo dire che per esempio c'è tutto un filone anche di pensiero di sinistra antagonista che prese una gravissima toppa sul federalismo e su quel tipo di situazione, dando una lettura completamente ideologica. Però cosa succede?
Noi in Italia andremo troppo in là nel dibattito.
Noi in Italia abbiamo 150 distretti industriali, abbiamo 4 milioni di partite IVA. Questa roba qua c'è solo in questo paese, perché tu vai in Francia, vai in Inghilterra, vai in Germania, c'hai o la multinazionale o il grande marchio. Che cosa succede? Quando i mercati spingono, perché devi essere concorrenziale con la Cina, con gli Stati Uniti, all'interno dell'Europa c'è anche uno scontro tra mercati, eccetera, eccetera, devi essere competitivo. Noi abbiamo assetti societari di questa piccola proprietà nei 150 distretti che ancora è familiare, ce ne abbiamo consigli di amministrazione completamente familiari, cioè è una caratteristica soltanto di questo paese. Dunque cosa succede?
E quando... questo ha 100 anni dai fatti che stiamo analizzando.
Esatto.
Adesso
quando i mercati spingono e ti erodono la capacità tua di produrre e di consumare, perché non riesci a stare sul mercato e diventi anche cattivo, capito? E per cui, come dire, ti rappresenti, provi a rappresentarti in maniera anticiclica, per esempio con tutto il progetto della Lega. La Lega come nasce? La Lega nasce proprio con queste caratteristiche.
Per cui, su quei territori.
E su quei territori, capisci? Per cui, come negli anni 20, quel tipo di piccola borghesia che era contadina prova a mettersi in salvo dalle ristrutturazioni che i mercati impongono, rappresentandosi nel fascismo, a distanza di un secolo la piccola borghesia che è di tipo produttivo, dei 150 distretti industriali, prova a rappresentarsi in forma di sovranismo, tra virgolette, ma non solo, perché poi nell'Emilia Romagna, anche nella sinistra, diciamo, storica, per cui
ci sono tendenze che vanno
in questo
senso. È importante
dirla questa cosa. In maniera anticiclica prova, ma il vero dato è la debolezza strutturale di tutto questo assetto societario e produttivo che noi ereditiamo, diciamo, dalla storia delle classi e dello sviluppo di questo paese.
Torniamo allora da dove eravamo partiti. C'è questa situazione. E in che misura questo tipo di ceti sociali iniziano a tentare di farsi Stato? E soprattutto che relazione c'è invece con le formazioni storiche,
diciamo,
del movimento operaio, visto che poi, diciamo, per chi ha la nostra età, sì, quando a 14 anni facciamo la storia per i piccoli futuri compagni, spesso molto volgarizzandosi, cioè il fascismo è la reazione del grande capitale alle mobilitazioni operaie.
Questa cosa non è vera. E oltretutto, scusa se ti interrompo, è importante dire questa cosa, no? La Terza Internazionale non capì nulla di quello che stava accadendo in Italia. Perché da Bordiga in poi hanno dato tutti quanti un'interpretazione per cui il fascismo era espressione del grande capitale, sarebbe crollato da lì a poco tempo e avrebbe spianato la strada al sol dell'avvenire, non capendo che la storia del fascismo è stata una storia molto profondamente radicata nella storia della struttura sociale di questo paese. L'unico che è riuscito e si è avvicinato al problema anche attraverso quella definizione di piccola borghesia come il popolo delle scimmie. La scimmia cosa fa? Cambia in continuazione atteggiamento, fa movimenti strani,
non riesce a inquadrarla facilmente.
No? Ecco, fu Gramsci. Nonostante i 10 anni di galera, per cui non è che andava in giro per biblioteche, archivi,
o a fare l'analisi sul campo.
Questo non c'aveva, cioè in quel periodo non c'era niente, pochissime informazioni. Gramsci fu l'unico che comprese che il fascismo era qualcosa di molto diverso. E guarda, ti faccio questa battuta: all'inizio la Confindustria non dà i soldi allo squadrismo, perché il borghese, che è una persona molto distinta, carina, esce di casa, si compra il giornale, va al bar, prende il caffè, eccetera, era spaventato dalla violenza squadristica che stava travolgendo le campagne e anche le città. Per cui all'inizio il grande capitale ha, come dire, un atteggiamento di opposizione nei confronti di tutta sta roba qua. Poi che dopo l'abbiano utilizzato quando hanno capito, questo è un altro discorso.
Che si aprivano autostrade.
Esatto. Ma cioè, l'originalità, diciamo, di quello che è successo negli anni 20 in Italia è tutta rinchiusa nella storia delle strutture sociali di questo paese.
Ci vuoi fare una rapida cronologia di questo passaggio, diciamo, dal, insomma, potremmo perderci giorni, per carità, però come si arriva dalle occupazioni delle fabbriche fino al 26 e al fascismo che si fa sistema?
Allora, diciamo che la grande battaglia si vince in Emilia Romagna. I fascisti vincono in Emilia Romagna, vincono con le occupazioni delle terre. I socialisti non ottengono più politicamente, diciamo, il progetto, l'idea della socializzazione della terra, perché finita la prima guerra mondiale i fanti soldati ritornano più incazzati di prima e pretendono la proprietà. E i fascisti nel 1919 c'è il primo congresso nazionale della piccola proprietà contadina. I fascisti capiscono questo, capiscono che non gli conviene, diciamo, gareggiare con i socialisti per l'egemonia sul movimento operaio, oltretutto un movimento operaio debolissimo, non strutturato, ancora in via di formazione, e per cui puntano immediatamente, da subito, sulla piccola proprietà. La piccola proprietà diventa la base sociale del fascismo, e il fascismo in modo anticiclico li rappresenterà in qualche modo. Poi con la marcia su Roma c'è il passaggio da fascismo movimento al fascismo partito, al partito milizia, al partito che si fa Stato, e qui si apre un'altra pagina molto interessante, molto importante, perché passo dal 22 al 33 così con grande disinvoltura. Roosevelt che cosa diceva? Facciamo come in Italia, il fascismo immediatamente diventa un esempio a livello mondiale, no? Di gestione della crisi, perché la crisi c'è il 29, ma la crisi inizia molto prima,
certo.
Diciamo che dalla fine della prima guerra mondiale la povertà eccetera eccetera produce una situazione sociale devastante, per cui il fascismo ha un prezzo carissimo, perché blocca il mercato della forza lavoro, del prezzo della forza lavoro, costruisce un regime dell'autoconsumo, cioè la stragrande maggioranza della popolazione italiana viveva in appezzamenti. Faccio un esempio stupido: in 10 metri quadrati c'erano la casa, l'orto, ci facevano l'amore, i figli, ci lavoravano, facevano tutto e ci campavano, per cui obbliga, il fascismo impone a questo paese, diciamo, come se fosse un carcere a cielo aperto, capito? Per cui l'autoconsumo diventa la base principale, diciamo, di tutta l'attività sociale e civile di questo paese per 20 anni, e nel frattempo però costruisce lo Stato, laicizza tutte le opere pie, cioè l'opera pia che era stata fino in quel momento l'unica,
lo Stato sociale,
esatto, inventa lo Stato sociale, tant'è che possiamo tranquillamente dire che molto probabilmente senza il welfare inventato dal fascismo Keynes non avrebbe potuto inventare o pensare, perché non è che uno si alza la mattina e le idee quando ci sono in giro poi uno le acchiappa e inizia a ragionarci sopra, e la battuta che faceva Roosevelt, facciamo come in Italia, era proprio questo: il fascismo costruisce lo Stato. Allora qual è il vero problema? Che mentre nei paesi tipo la Francia ebbe la rivoluzione francese, qui la borghesia in maniera, se vogliamo essere molto schematici, prende il potere e costruisce lo Stato, qui c'è stato un livello di modernizzazione del paese coatta, autoritaria, attraverso un regime autoritario, dittatoriale, con terroristico da questo punto di vista, perché lo squadrismo è stata una cosa che ha innervato tutte le fasi di costruzione dello Stato, ma è stato un esperimento che da questo punto di vista ha funzionato, perché quando finisce il fascismo, e poi vedremo perché finisce, con la fine della Seconda Guerra Mondiale e col passaggio al sistema repubblicano, non hanno buttato via niente. Noi ci siamo tenuti tutti: la riforma della scuola, il codice Rocco, i grandi istituti, si sono tenuti tutto, il che vuol dire che si sono liberati dei fascisti e si sono tenuti lo Stato. perché, come dire, l'operazione pagata a caro prezzo, il laboratorio degli orrori, diciamo, ha, diciamo, prodotto una modernizzazione comunque sia del paese, che ha funzionato da questo punto di vista.
Senti, però noi adesso abbiamo parlato, diciamo, della fase iniziale, quella che risente della Prima Guerra Mondiale, della crisi economica e del fatto che a un certo punto in questi momenti poi chi in qualche modo promette ordine è sempre in qualche maniera avvantaggiato. Quando in un periodo successivo si scavalla la crisi del 29, la situazione si fa più tranquilla, si fa evidente che non c'è un'opposizione in grado di fare l'opposizione nel paese e tutta una serie di attori ritornano più a galla, e i grandi capitalisti, i grandi industriali, ci sono dei tentativi di modernizzazione che fanno a botte con questa piccola proprietà contadina o rurale più o meno atomizzata. Che cosa succede?
Allora, gli anni 30 sono anni importantissimi, molto importanti, perché si sfalda il blocco sociale del fascismo. Si sfalda perché? Perché la famiglia colonica che esce dalla Prima Guerra Mondiale e che era stata protagonista delle occupazioni e di quella accumulazione originaria attraverso le occupazioni della terra e al formarsi della piccola proprietà contadina, si sfalda perché nel frattempo, con la pluriattività, il contadino che faceva negli anni 30? Che la mattina andava a lavorare nelle piccole manifatture che si stavano sviluppando, perché l'industrializzazione negli anni 30 tocca anche l'Italia, i mercati non è che stanno i mercati spingono. E hanno spingendo.
E se ne fregano della forma di governo.
Esatto, e se ne fregano. Il capitale spinge, l'innovazione tecnologica spinge, i mercati spingono e c'è, come dire, il formarsi di manifattura. Per cui il contadino che faceva negli anni 30? Andava a lavorare in fabbrica o nella piccola manifattura di giorno. Poi il pomeriggio, quando ritornava a casa, andava a zappare la terra, perché comunque sia l'orto, i campi, eccetera, gli dava. Però diciamo che in questa situazione, in questa pluriattività, la coscienza del contadino che usciva dalla Prima Guerra Mondiale, che occupava le terre, stava già modificando. Per cui cosa fa il fascismo e Arrigo Serpieri? Inventano la bonifica integrale. La bonifica integrale è il tentativo di riperpetuare, di riprodurre la propria base sociale, perché avevano capito che l'industrializzazione aveva toccato anche l'Italia e loro rischiavano di perdere il loro referente sociale. E la bonifica integrale fu, da questo punto di vista, uno dei tentativi per riprodurre la base sociale piccolo borghese, piccolo proprietaria del fascismo. La cosa non gli riuscì, perché poi, finita la seconda guerra mondiale, all'improvviso i contadini uscirono dalla storia. Hai più sentito parlare di contadini? No, il movimento contadino è uscito dalla storia, perché è subentrato un altro soggetto, e per cui da lì si apre tutto un altro scenario. E tant'è che gli italiani cambiano improvvisamente casacca, soprattutto sempre lì in Emilia Romagna, dove il piccolo proprietario entra in contatto nella pubblica attività con la manifattura, comincia a sviluppare capacità artigianali, intelligenze produttive, eccetera, e inizia a lavorare nella piccola impresa artigianale e manifatturiera che inizia a costruire.
C'è un problema tecnico. Senti, un passetto indietro che a me è proprio un passo molto breve del libro, però mi ha particolarmente colpito, anche perché interessa, diciamo, una zona qui limitrofa a Roma. Nell'analizzare anche dal punto di vista geografico come è organizzata questa piccola borghesia, tu parli di un paese vicino a Roma che è Genzano. Ed è forse Genzano è da sempre una roccaforte socialista, poi comunista, lo è stata prima della marcia su Roma, si è mantenuto in qualche modo nonostante le difficoltà nel ventennio, poi dal 46 in poi ha sempre avuto un'amministrazione comunista. Perché in una situazione del genere, che era forse vagamente comparabile con la situazione che abbiamo visto in Emilia Romagna, ma anche in Veneto, in Lombardia, Lì la, come dire, l'esito politico era differente.
Bravo, bravo che hai citato questa cosa. E allora, per spiegarla meglio a chi ci sta ascoltando, il problema è perché a Genzano, che aveva la stessa struttura proprietaria della Pianura Padana, il fascismo non attecchisce? E questa è una domanda che mi sono posto, e la risposta me l'ha data,
cioè, ce ne sono anche altre di Genzani,
la risposta,
però
l'ho trovata in quel bellissimo libro, che è Storia di antagonismo e resistenza, di Salvatore Capogrossi. È stato il primo libro pubblicato nel 96 dalla casa editrice Otrelec, e nella collana di Storia Orale. Capogrossi era vivo ancora in quel periodo, e morì con questo libro sul petto. È un libro molto interessante, perché lì cosa ci fa capire Capogrossi? Perché anche lui, nella descrizione che fa di quegli anni, si avvicina, diciamo, a porsi la stessa domanda che ti poni te. Lui gli dice: però noi la mattina da Genzano ci alzavamo presto e insieme percorravamo, insieme al piccolo proprietario, per cui insieme al padroncino o al padrone, il bracciante, il padrone, si alzavano la mattina, andavano a fare colazione insieme e poi facevano lo stesso percorso dal paese verso la terra. Mentre in Pianura Padana il piccolo proprietario viveva e aveva la casa dove aveva i terreni, a Genzano la sera, quando avevi finito di zappare la terra, ti ritrovavi nella piazza, e lì c'era un livello di socialità e di socializzazione, per cui tu condividevi la stessa vita, perché il padroncino lavorava insieme a te, però non viveva poi in campagna, per cui non doveva difendersi la casa da chissà che cosa, ritornava nel paese dove si giocava a carte, dove si beveva un bicchiere di vino. E in questo rapporto diverso tra città e campagna, la piccola proprietà di Genzano sviluppa un altro tipo di mentalità, che non è quella squadristica della Pianura Padana, tant'è che gli stessi fascisti rimasero colpiti dal fatto che non riuscivano a entrare in quella che poi fu definita la Stalingrado rossa
dei Castelli.
E la domanda che tu la ponevi, riesci a trovare una risposta solo se sai leggere e ricostruisci, diciamo, il rapporto atipico che a Genzano c'era tra la città e la campagna,
che evidentemente era diverso rispetto a quello che accadeva nella Pianura Padana.
Esattamente.
Senti, e facendo allora Vincenzo, al microfono, se no non ti sentono.
Questo rapporto si potrebbe citare anche nel profondo sud, dove ovviamente la mattina presto si va a lavorare e si ritorna tutti quanti al paese. In definitiva, non è che ha attecchito mai profondamente il fascismo lì, c'è stata ovviamente quella funzione, come dire, economica, che ovviamente c'è, è dentro la sopraffazione del più forte rispetto al più piccolo.
Però nel sud avevi il grande latifondo,
E però lì ancora
avevi il grande latifondo.
Parte il grande latifondo, ma per esempio dove ha albergato Levi, che ci racconta nel suo Cristo che si è fermata a Eboli, fa vedere anche la forma scenica, ci ha fatto vedere un po' questo spaccato.
Certo, no, ma la tua è un'osservazione acuta, intelligente. Però ecco, secondo me l'aspetto principale che noi riusciamo a capire questi atteggiamenti diversi studiando il rapporto tra città e campagna, che era molto diverso da zona a zona. Ma guardate che anche oggi, no, il campanilismo che c'è tra una città e un'altra città, ma addirittura tra strade o tra paesi, ma cioè, riesci a leggerlo, che è una cosa molto e tipicamente italiana, così radicata, no? Ma riesci a leggerlo solo se ti metti a studiare proprio il rapporto che c'è fra città e campagna in quel periodo. Oggi naturalmente la situazione è completamente diversa,
anche se rimane comunque la questione,
perché c'è una piccola borghesia che è di tipo produttivo, non è più contadina, è un altro discorso, insomma. Studiando questo, forse la risposta riesce a trovarla.
Senti, a proposito di questo, un'adesione al fascismo, al partito, allo Stato, all'organizzazione fascista da parte di questi ceti, che c'è, però tutto sommato non è poi così salda, nel senso, in fondo arriviamo, diciamo, all'ultima parte della storia, qua purtroppo purtroppo potremmo andare avanti per ore, però ecco, dobbiamo un po' sintetizzare fra la proclamazione dell'impero, che è il punto più alto del successo del fascismo, e l'8 settembre. Mancano solo pochi anni, vero che è che c'è stata la guerra di mezzo e tutto quanto, però insomma fa impressione come in così poco tempo, per quella che sembrava essere un'adesione totale della nazione al regime, poi crolla come un castello di carta.
Qualcuno però mi ha sottolineato, guarda che 20 anni in politica sono tanti, sì è vero, però diciamo dopo cioè il culto del littorio, questo tipo di mentalità, di atteggiamento dura 20 anni. Finito, scattata l'ora del 20° anno, tu hai sentito più parlare del culto del littorio, cioè è scomparso tutto. Per cui diciamo che la fase di industrializzazione nel paese ha, diciamo, disarticolato, ha sciolto quel blocco sociale di cui abbiamo parlato fino adesso, piccolo proprietario contadino, e immediatamente diciamo il popolo italiano cambia casacca all'improvviso. Tu hai citato l'8 settembre c'è stata la morte della patria. Perché la morte della patria? Perché un esercito si sfalda. Ma a me interessa l'8 settembre da un altro punto di vista. In questo paese c'è stata un'ostinazione, e tuttora c'è, continua, di cercare un'appartenenza civile, nazionale, che però non c'è. Ci ha provato Mazzini.
E che continua a essere un cruccio.
Giovanni Gentile, che era convinto che il fascismo doveva essere il prezzo che dovevano pagare gli italiani per fare lo Stato e la nazione. Ci ha provato, finita la Seconda Guerra Mondiale, il Partito Comunista, pensando alla classe operaia che si faceva Stato. Ci hanno pensato in molti. Ci ha pensato Galli della Loggia, che oggi sponsorizza Fratelli d'Italia e il progetto dell'onorevole Meloni, perché cerca di trovare il senso di appartenenza nazionale nella nazionalità politica. Il problema però andrebbe rovesciata la domanda: ma perché in questo paese non c'è un'appartenenza nazionale e civica? Perché non c'è un'appartenenza nazionale e civica? Perché se uno legge il libro capisce che diciamo la formazione di queste classi spurie hanno attraversato tutta la storia del Novecento di questo paese, e per cui è un'ideologia italiana spuria anch'essa, con poche diciamo aderenze forti, diciamo, dal punto di vista ideologico, e che rendono questo paese, capito, alla mercé di tanti intellettuali che nel corso diciamo dall'Unità d'Italia ad oggi hanno cercato di rispondere e di trovare questa appartenenza nazionale, la nazione, mettiamola così, dentro tanti progetti o tanti momenti storici. Il problema secondo me è spiegare perché non c'è, e ponendosi questa domanda trovare una risposta. Secondo me questo libro la risposta la dà, ma questo libro, e poi non so se vogliamo anche chiudere, sennò rischiamo di annoiare troppo chi ci ascolta, secondo me è importante anche dal punto di vista del metodo. Io scherzo, dico, perché a un certo punto noi siamo stati abituati negli ultimi 30 anni, no, a dare grande risalto alle politiche del controllo sociale, no? Cioè ormai, certo. C'è tutta una diciamo bibliografia, mettiamola così, Agamben, poi tutta la parte sull'informazione, sulla rete, sul digitale. Arriva un pinco pallino qualunque e a un certo punto ti sposta l'attenzione sui blocchi sociali, sugli uomini e le donne in carne ed ossa. Questo libro secondo me è importante perché segna dal punto di vista metodologico e dell'analisi, diciamo, come dire, un'inversione di tendenza, diciamo, ecco, perché poi il libro parte dal ventennio, parte dalla miseria della filosofia, ma poi arriva fino ai giorni nostri, no? Analizzando questo, provando a dare anche delle indicazioni, diciamo, su quello che potrebbe essere la prospettiva, senza fare i maghi o gli stregoni, perché lo sappiamo che chi nella storia
ci ha provato è andato sempre a finire molto male,
sempre andrà a finire molto male, o non ci ha azzeccato, oppure è diventato un dissociato, un pentito. Insomma, sappiamo benissimo com'è andata la storia su chi ha provato a dare soluzioni, a ipostatizzare, usiamo questo termine, l'analisi. l'analisi è un work in progress, il campo è aperto, però certamente questo libro riporta l'analisi sui soggetti reali che vivono nella nostra contemporaneità e che sono portatori di bisogni, mentalità eccetera, e che vanno studiati in qualche maniera. Questo dal punto di vista metodologico, questo libro secondo me segna una, come dire, uno spostamento nella, diciamo, nella modalità in cui siamo stati abituati fino ad oggi di analizzare alcune questioni che ci riguardano da vicino, insomma.
Però dobbiamo ammettere che sono soggetti comunque affascinanti, perché in qualche modo sembrano essere fuori dalla storia già a partire da prima degli anni 20, e poi, almeno parlando del nostro paese, tutto sommato rimangono a galla ancora fino adesso in modalità e forme differenti, e rendono la situazione comunque ancora un unicum rispetto a quella degli altri paesi occidentali.
C'è una situazione di humus sociale molto 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 difficile da decifrare, anche perché la rivoluzione digitale, la rivoluzione tecnologica ha asfaltato complessivamente, diciamo, il vecchio rapporto tra le classi, diciamo che la classe operaia ormai è completamente frammentata e delocalizzata e liquida, vogliamo usare questo termine, e il risultato qual è? Che c'hai una sovraesposizione delle classi spurie, cioè hai entità sociali che sono spurie, non sono chiare. Ecco perché è difficile decifrare il conflitto e saperlo interpretare. E viviamo in una situazione in cui, se le classi principali, diciamo, non esistono più, tra virgolette, che si sono destrutturate, immagini quelle di risulta o quelle spurie. Per cui viviamo dentro un magma complesso la cui difficoltà di decifrazione e di comprensione è sotto gli occhi di tutti. Però noi su questa roba, su questo magma, dal punto di vista diciamo teorico, dell'analisi e della ricerca, noi dobbiamo metterci le mani. Perché io chiudo il libro dicendo che comunque sia la piccola borghesia, i ceti medi, i ceti spuri, saranno nuovamente i nuovi protagonisti di nuove fasi della storia. E per cui vanno tenuti, diciamo, sotto osservazione, per capire dove stiamo e magari anche provare ad accennare dove stiamo andando, insomma.
Sì, con questa particolarità, appunto, che magari, diciamo, l'operaio della logistica di oggi ha molte difficoltà a trovare, diciamo, un antenato anche prossimissimo. Certo. Probabilmente la famiglia di piccolissimi imprenditori veneti che hanno messo il capannone al posto della piccola azienda agricola hanno ormai un substrato più presente anche a loro stessi. Questo,
sì,
diciamo, mi colpisce sempre molto.
Sull'uso della memoria, nel 1993 ci fu il congresso nazionale di Alleanza Nazionale, e lì si parlò di blocco sociale.
Quello di Fiuggi, ricordi? Esatto, era il congresso del Movimento Fiuggi. Sociale ancora.
Erano convinti nel 1993 che esisteva un blocco sociale di ceti medi e che avrebbe, come dire, permesso a loro, poi governarono il paese, vabbè, però insomma ci fu tutto un dibattito, e a sinistra, soprattutto sui manifesto, ma anche sulla stampa più riformista tipo Repubblica eccetera, no? La memoria esercitò una pressione, secondo me, che non ci ha fatto vedere alcune questioni. Cioè, molti parlarono di svolte autoritarie, hanno governato, la Meloni è stata ministro della gioventù. Hai visto, tu ti sei sentito per caso manganellato o ti hanno obbligato a bere l'olio di ricino o ti sei sentito minacciato nelle tue libertà? No, diciamocela chiaramente, no. Allora io dico attenzione, perché questo tipo di ceto medio di oggi, e soprattutto se andiamo a vedere il sistema delle partite IVA, no? È talmente scomposto, per cui tu c'hai uno...
Trovi di tutto nella stessa tutto. Categoria.
A differenza della piccola proprietà contadina degli anni 20 che nazionalizzò il paese e lo Stato, questo tipo di ceto spurio non nazionalizzerà nulla, perché tanto che tu vedi che c'è una grande rivalità tra regioni, tra zone, no? Il Veneto addirittura contro la Lombardia, ma anche diciamo nelle formazioni, se la vogliamo mettere così, politiche che rappresentano il nostro sovranismo, o nel 90 c'era la Lega, l'idea di federalismo, c'è una contrapposizione tra zone che rispecchia esattamente questa fase di smembramento che c'è a livello sociale. Per cui noi nel 93, quando ci fu quel congresso, e alcuni tirarono, oddio, la svolta autoritaria, arrivano i fascisti, arrivano le... alla fine non è successo, cioè non c'è stato questo. Allora io dico attenzione con la memoria, perché la memoria ci può anche far vedere delle cose che non esistono. Io dico che qui c'è una, come dire, una situazione, un humus molto variegato, complesso, disarticolato, di cui non c'ho la palla di vetro, non so che, però questa roba qua non mi sembra che sia paragonabile a una situazione sociale degli anni 20, dove la piccola proprietà era nazionalizzata, dove l'autoconsumo partiva da Trento e arrivava fino a Palermo, era tutta la nazione così, tutto il paese era diciamo unito. C'è stata una grande discontinuità in questo paese, e su questo toccherebbe scrivere un altro libro e fare un'altra ricerca, gli anni 60, perché dalla fine della seconda guerra mondiale, il 68, il 77, fino alla marcia dei 40.000 a Torino, in quel periodo là noi abbiamo avuto 20 anni, 30 anni in cui il movimento operaio ha esercitato una forte egemonia su tutto il paese. Oggi tutta sta roba qua non c'è più, per cui ci troviamo in mare aperto, in una situazione molto molto più frammentata, diciamo. E qui non mi chiede che a me
ci mancherebbe, no,
perché sarei anche stupido, cioè, ma non mi metto a fare.
L'ultima cosa però che ti volevo chiedere, che peraltro diciamo perché ne ho parlato anche con altri, era se secondo te si può tracciare una costante comunque riguardo questi ceti oggi e nel passato, che è quella relativa a una preferenza nei confronti dello Stato di una presenza quanto più leggera possibile. Oppure se non sei convinto di questa idea,
non lo so, non, perché anche qua i comportamenti di... Guarda, faccio questo esempio che mi ha colpito, no? Mo non c'entra niente il libro, che è un livello scientifico, eccetera, certo. No? Allora ci ricordiamo le manifestazioni dei ristoratori, allora pochi
queste ultime,
no? Allora, se vuoi entrare in qualunque ristorante, in qualunque trattoria, dietro la cassa il ristoratore ha il calendario dell'arma dei carabinieri, della finanza e della polizia. È un uomo d'ordine, fuori dalla sua trattoria non vuole nessuno. Se c'è un mendicante, un barbone o un povero, o chiama la polizia o lo caccia via con i calci. Per cui è un uomo. Eppure questo tipo di ceto medio, mettiamola così, no, è stato capace, nel momento in cui si è reso conto che le sue capacità di consumo non erano più quelle di 2 anni prima, è sceso in piazza e si è scontrato con la polizia. Questo è il classico atteggiamento di uomini e donne che sono metà sovversive e metà d'ordine, che è stata diciamo l'essenza chiave del fascismo. Ora vogliamo dire che questi diciamo queste manifestazioni sono il preambolo,
il prodromo?
No, non si può dire. Però certamente questa dicotomia, perché tu mi dici questi qua cosa vogliono? Questi vogliono, quando gli fa comodo, lo Stato forte, perché interviene
nel momento di crisi.
È certamente, no? Perché pretendono i ristori, i soldi, eccetera. Non vogliono pagare le tasse, eccetera. Ecco, non vogliono pagare i tasse, vuol dire uno Stato leggero. Per cui c'è tutto un, diciamo, come dire, una mentalità, è una sovrastruttura mentale, ideologica da parte dei ceti spuri, che corrisponde esattamente al loro essere in mezzo di 3 grandi flussi di reddito: il salario, il profitto e la rendita. Perché il piccolo
che sono borghese, cose molto diverse fra di loro.
Esatto, il piccolo borghese è uno che si fa un culo così la mattina, perché si alza presto e va a lavorare insieme al suo lavoratore, ma è pure proprietario. Per cui questa situazione lo rende appunto spurio, e lo rende spurio anche dal punto di vista delle mentalità. Per cui un giorno ti chiede lo Stato leggero e un altro giorno invece ti chiede lo Stato pesante, dipende da come gli fa più comodo, ecco.
Quindi è abbastanza complicato per chi ci deve avere a che fare tutto
un
questo,
un altro libro, no? Un'altra ricerca e finisce qua, insomma.
I prossimi 30 anni.
Ti vedremo.
Va bene, senti, ti ringrazio moltissimo. Noi ricordiamo il titolo del libro, anche per chi ce lo chiedeva, che è Piccola borghesia fra socialismo e fascismo. Davide Vender, dovresti essere conosciuto, però magari chi ci ascolta per la prima volta. Ci chiedevano anche il titolo del libro di Capotosti che citavi prima.
Capogrossi, scusa. Storia di antagonismo e resistenza.
Ok, perfetto, quindi i consigli per la lettura li abbiamo dati. Ti ringraziamo, ci sentiamo fra 30 anni per il secondo volume e poi per il resto assai prima. Noi prendiamo.
Grazie a voi. Speriamo di non aver annoiato, perché il tema, insomma.
A giudicare da chi ha chiamato, lo parrebbe proprio di no. Insomma.
Meno male, ringrazio tutti.
Vedremo. Un po' di musica e poi ricominciamo intorno alle ore 14. If you see me walking down.